Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 2, i versetti 13-22. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di corticelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E il venditore di colombe disse: portate via di qua queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola data da Gesù. Parola del Signore.
Lode a te.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo il cui aspetto era come di bronzo mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risalano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono queste acque, risalano. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi di frutto, da tutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque scorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Nella prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi: fratelli, voi siete edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Come un saggio architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova. tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Avremmo dovuto proseguire nella lettura continua del Vangelo di Luca, ma il 9 novembre è il giorno della dedicazione della Chiesa San Giovanni Laterano, che essendo la Chiesa di Roma per eccellenza è considerata madre di tutte le chiese insieme con la comunità viva di Roma. Ma questo anniversario è un'occasione molto propizia che ci offre la Chiesa per riflettere un po' insieme su tutta una serie di riferimenti più tipologici che profetici. Ora non mi voglio inserire nella spiegazione ulteriore tra tipologia e profezia, ma l'uno e l'altro riferimento rimandano alla concezione che ci è stata rivelata da Gesù che è il mistero della rivelazione stessa di Dio. Dio si rivela attraverso la storia, attraverso gli elementi che si vedono, si toccano nella storia. A partire da questo principio, la lettera agli Ebrei fa una riflessione bellissima che io vi consiglio di leggere, ho pubblicato un intero libro su Lezione Divina sulla lettera agli Ebrei. Potete riferirvi a Salvatore se ne avete bisogno. Che cosa c'è in questa lettera? C'è la rivelazione di un segreto che viene da molto lontano e che potremmo addirittura far risalire a quel famoso sacrificio compiuto da Abramo quando prese degli animali e li spaccò in due per celebrare la sua alleanza con Dio, e mentre stava per addormentarsi passò un fuoco in mezzo a questi animali, consumò gli animali e di fatto celebrò l'alleanza di Dio con Abramo. Dunque, legata a questa storia di Abramo è l'alleanza di Dio con l'umanità. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Vuol dire che tutto ciò che c'è nella terra e che serve anche agli uomini per essere nutriti nella loro vita, in realtà può diventare segno della presenza benevola di Dio per tutta l'umanità. È il primo segnale che riceviamo. Un secondo segnale lo riceviamo nella storia del patriarca Giacobbe, in cui il figlio di Abramo, Isacco, aveva riconosciuto l'erede dell'alleanza che Dio aveva stabilito con Abramo. E che cosa accade a Giacobbe? Giacobbe sta andando verso le sue nozze, diciamo, e stanco del viaggio si mette a dormire, si pose una pietra sotto il capo e si addormentò. Ma ebbe una visione, un sogno, una visione, in cui gli sembrò di vedere una scala che dal luogo dove stava lui saliva verso il cielo e angeli di Dio salivano e scendevano per questa scala. Si svegliò Giacobbe, rientrò in se stesso e disse: mamma mia, ma questo è un luogo santo e io non lo sapevo. Consacrò quella pietra con l'olio, come a quei tempi si faceva, e da quel momento in poi tutti si convinsero che Dio agisce all'interno di questo nostro mondo, di questa nostra storia, di questi nostri antenati che ci hanno preceduto. Vere locusiste santus est et eco nesciebam. E questa è la seconda manifestazione di presenza concreta, storica di Dio nella realtà umana e nella realtà creata. Le cose vanno avanti e arriviamo a Mosè. Mosè che dopo due periodo di 40 anni ciascuno, credeva di poter raggiungere la verità studiando tutta la sapienza degli egiziani e si dedicò per 40 anni a conoscere Pasa, Sofia, Tone di Ption, tutta la sapienza degli egiziani, ma si accorse che quella sapienza poteva portarlo anche all'uccisione, perché avendo osservato che un egiziano angariava un ebreo, fu preso dal furore, uccise l'ebreo guardandosi intorno che nessuno lo vedesse e se ne andò a casa sua. Ma il giorno dopo si ritrova di nuovo in un contesto dove erano presenti membri della sua tribù, il suo popolo, e vide che un ebreo cercava di aggredire un altro ebreo e si buttò per dividerli, perché smettessero di farsi del male. E uno gli disse: ma perché fai questo? Non mi farai fare mica la stessa fine che hai fatto fare all'egiziano? Dunque Mosè, che si è dedicato a conoscere tutta la sapienza degli egiziani, si rese conto che quella stessa sapienza poteva portare alla morte e scappò via, perché avendo commesso un omicidio non poteva più sentirsi libero di fronte alle esigenze della giustizia e scappò. E scappò nel deserto, e nel deserto alla sapienza aggiunta, con la scienza degli egiziani aggiunse la sapienza che gli veniva dall'esperienza di un sacerdote di Madian. Divenne familiare di questo sacerdote di Madian, ne sposò anche la figlia, e lì imparò che la verità non si raggiunge soltanto con la scienza, ma anche con la sapienza legata all'esperienza. E infatti in questi secondi 40 anni scoprì come si gestisce un gregge, come lo si difende, come lo si nutre, come lo si organizza, ma nel momento stesso in cui si dedicava a capire sperimentalmente come comportarsi col gregge, apprese anche che doveva diventare pastore dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, e quindi come dirigeva il gregge, così era chiamato a dirigere i suoi pensieri e i suoi affetti, mettendo ordine fra di loro e impedendo che pensieri estranei, negativi, subentrassero nella sua vita. E dunque si dedica per altri 40 anni a questo doppio apprendimento sperimentale, sapienziale diremmo noi oggi, di come si guida un gregge e di come si custodiscono i pensieri e si orientano i pensieri e gli affetti. Alla fine di questi 40 anni si accorse che c'era altro, non sapeva precisamente che cosa fosse, ma questo altro gli apparve nella massima profondità del deserto, su una montagna dove intravide un cespuglio che bruciava senza consumarsi. E da quel cespuglio uscì la voce: togliti i calzari, perché il luogo in cui tu hai messo i piedi è luogo santo. Luogo santo per Abramo, luogo santo per Giacobbe, luogo santo adesso per Mosè. E dall'interno dello stesso cespuglio poi arriva la voce con la missione che gli viene affidata. E la missione che gli viene affidata doveva sottolineare che la liberazione che avrebbe avuto come conseguenza questa missione affidata a lui da Dio era nient'altro che una manifestazione delle fedeltà di Dio ai propri amici Abramo, Isacco e Giacobbe. Voleva capire un po' di più: dimmi almeno chi sei che mi chiedi questo. E qui arriva l'ultima, diciamo, scoperta di Mosè: non la scienza, non la sapienza, non l'esperienza, Dio è altro, totalmente altro, talmente altro che non si può conoscere il suo nome. Conoscere infatti il nome significherebbe possedere una persona. Io sono chi sono, che come dire, non hai nessun diritto di chiedermi chi sono, perché tu sei creatura e io sono il tuo creatore. Il padre della Chiesa con San Basilio dirà che di Dio si può dire che è, ma non si potrà mai dire che cosa è. E la tradizione ebraica prosegue nella stessa linea dicendo: Dio non può dire chi è, perché lui lo sta scrivendo il suo nome e terminerà di scriverlo soltanto alla conclusione della storia e del mondo. Però Mosè prosegue a cercare di capire in profondità come riuscire a garantire la comunicazione con Dio, una comunicazione che avrebbe dovuto allargare anche ai propri componenti del popolo, perché era il popolo in quanto tale che era l'oggetto dell'attenzione di Dio, e fu, diciamo, invitato a salire sul monte, e sul monte ebbe una visione. La visione di un santuario, e su questa visione del santuario celeste visto da Mosè si basano i profeti e si baserà anche la spiegazione della lettera agli ebrei. Allora Mosè ha questa visione del santuario appartenente al mondo di Dio e cerca di concretizzare i singoli elementi di questo santuario, che diventa prototipo, nella concretizzazione di una tenda in cui custodire le 10 parole di Dio. 10 parole che sono i 10 orientamenti di vita necessari per la salvezza dell'uomo. E così nasce il santuario portatile. Dentro questo santuario Mosè fa custodire le 10 parole di Dio scolpite sulla roccia e fa custodire la verga di Aronne che aveva ricevuto da Dio la caratteristica di essere pontefice attraverso la preghiera, attraverso i sacrifici tra il popolo e Dio, e finalmente la manna, questo cibo misteriosissimo che aveva permesso al popolo di Dio di riuscire a rimanere in vita nonostante le difficoltà del deserto. E da questo prototipo, da questo archetipo, che nasce l'arca dell'alleanza, ma poi arriva Davide e si sente in difficoltà perché il Signore gli ha dato di essere il re di tutto il popolo, gli ha dato tutte le vittorie di cui aveva bisogno contro i nemici, e ha cominciato a chiedersi: ma io abito in un bel palazzo regale e Dio abita solo in una tenda, bisogna fargli uno spazio più decoroso, più degno di Dio. E arriva il messaggio, il primo messaggio che poi sarà ripreso nel Nuovo Testamento, il profeta Natan che dice a Davide: tu come pretendi di costruire tu una casa a me? Io sono Dio, tu sei un uomo, e pretendi di costruire una casa a me? No, sarò io magari che farò una casa per te, un casato per te, perché tu possa essere il segno della fedeltà di Dio all'alleanza che lui ha celebrato con il padre. E così Davide non si tenne degno di costruire il Tempio, ma suo figlio Salomone, che aveva vissuto la stessa esperienza di Mosè fino a diventare il prototipo dell'uomo sapiente, che ha acquisito tutto, quindi ha acquisito non soltanto la scienza, ma anche la sapienza e anche l'intelligenza e la discrezione, si sentì in dovere di costruire un tempio. Ed entra il tempio nella storia. La dedicazione del tempio diventa una cosa straordinaria, perché Dio entra nel tempio in una nube che atterrisce tutti, ma magari erano le nubi provocate dall'incenso che veniva bruciato. Comunque sia, il Tempio di Salomone viene costruito, e viene costruito come segno della presenza del trascendente nell'immanente. E le forme che assumeva questa presenza era il santo dei santi, in cui venivano custodite quegli elementi dei quali ho parlato prima, dove entrava una volta all'anno il sacerdote, il gran sacerdote, a offrire, dopo essersi purificato, il suo sacrificio a Dio. E il Tempio di Salomone diventa un riferimento straordinario. Nel Tempio si sente sintetizzato tutto il popolo, tutta la città si ritrova all'interno del Tempio. Anche adesso rimane una convinzione profonda da parte degli ebrei osservanti che le 10 parole, Gerusalemme e il Tempio, sono la caratteristica di Israele, alla quale, o l'insieme delle caratteristiche di Israele alle quali non si può rinunziare. Questo fa capire tantissime cose nella storia di Israele fino ai nostri tempi. Fatto sta che questo tempio era legato però alla fedeltà d'alleanza. E arrivano i tempi dei profeti, in cui Geremia per primo, ma non soltanto lui, contesta questa presunzione di sicurezza da parte del re di Israele, di dire: ma noi abbiamo il Tempio del Signore, abbiamo il Tempio del Signore, quindi noi dobbiamo per forza vincere qualunque tipo di guerra, a prescindere dall'osservanza o meno delle 10 parole custodite all'interno di questo santuario. E Geremia contesta questa visione troppo letteralista, troppo istituzionalista del rapporto con Dio, e dice no, la vera alleanza, guardate, che non si celebra nel Tempio, ma si celebra nel cuore. Arriverà il momento in cui, dice Geremia, io dovrò iniziare una nuova alleanza, in cui le 10 parole di Dio non saranno custodite perché scolpite sulla pietra, ma saranno scolpite nel cuore. E comincia a nascere questa idea della nuova alleanza. In ogni caso, nonostante la predicazione di Geremia, i politici, diciamo, di Israele non accettarono la provocazione di Geremia, arriva Nabucodonosor, distrugge il Tempio. E la presenza di Dio dov'è? La gloria di Dio uscì dal Tempio e nessuno più è riuscito a sapere dove riposava. Passano i 70 anni, Israele ritorna di nuovo in Israele, il popolo è convinto che deve ricostruire un secondo Tempio, si danno da fare 46 anni per costruire questo Tempio, ed è proprio il Tempio che viene visitato da Gesù. Dunque Gesù è entrato nel secondo Tempio. In questo secondo Tempio Gesù però si accorge che ormai le motivazioni originarie che erano in mente a Mosè quando ha creato quest'arca dell'alleanza, e che magari anche erano in mente a Salomone quando ha costruito il suo Tempio, erano ormai state superate da interessi umani. Cioè il Tempio era diventato di fatto una, diciamo, centrale economica, una specie di mercato pubblico. Era anche il tesoro per eccellenza il Tempio, e si custodivano anche i tesori all'interno del Tempio. E a questo punto arriva non la contestazione di Geremia, ma di Gesù di Nazaret. Avete trasformato questo spazio che era stato pensato come casa di Dio per potersi rapportare con Dio in una spelonca di ladri o in una casa di mercato, e compie il gesto profetico di cui si parla nel Vangelo di oggi. È un gesto profetico, non è che Gesù ha fatto il capo rivoluzionario e ha preso i suoi amici e ha detto allora facciamo come ha fatto Giuda Maccabeo o il suo papà. No, Gesù fa semplicemente un segnale profetico, prende una cordicella e fa capire, e tutti capiscono, che il suo è un linguaggio profetico. Non si deve profanare la casa di Dio. Avete profanato la casa di Dio, e lo zelo per la casa di Dio a me come profeta mi divora, perché vedo che avete capovolto tutto nel vostro rapporto con Dio, e l'avete piegato ai vostri criteri, che sono i criteri tipicamente religiosi del doutness. E siamo a questo punto. Ma nel frattempo cosa succede? Succede che neppure i discepoli di Gesù capiscono il senso di questo gesto, e tantomeno capiscono il senso della risposta che dà Gesù ai farisei che gli chiedono: ma perché fai queste cose? E Gesù risponde: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Né i farisei o gli interlocutori di Gesù né i discepoli capiscono il senso di queste parole di Gesù. Sono voluti 46 anni e tu in 3 giorni lo riedifichi? Ma anche gli apostoli non riuscivano a capire il senso di queste parole, finché non arriva l'evento della resurrezione. Allora capirono che Gesù aveva identificato se stesso col Tempio, e qui comincia una realtà assolutamente nuova. Una realtà assolutamente nuova che Giovanni cerca di far intuire all'interno del suo Vangelo, quando fa incontrare al capitolo 4 del suo Vangelo Gesù con la donna samaritana. Ora non devo fare tutti i riferimenti, allora finiremmo che non basterebbe la serata, poi Michele mi dirà che devo stringere. In ogni modo, su quella collina, diciamo, della Samaria, che forse era il pozzo di Giacobbe, forse era un pozzo tra quelli scavati da Isacco e trasmessi a Giacobbe, Gesù, di fronte alla Samaritana, che le chiede: ma dove dobbiamo adorare? Dov'è lo spazio adeguato per adorare il Signore? Perché i miei antenati samaritani mi dicono che lo spazio dove dobbiamo adorare il Signore è su questa collina del patriarca Giacobbe, è davanti a questo posto del patriarca Giacobbe, ma i giudei dicono che invece bisogna andare a Gerusalemme. E lì la risposta di Gesù: certo, la salvezza viene dai giudei, ma ormai è arrivato il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, che invece cerca chi prega nello spirito della verità, chi prega nella sincerità del cuore, chi prega rispondendo a quelle parole che Dio, come ha profetizzato Geremia, ha scolpito nel cuore di ciascuno. Per cui quando arriva la distruzione del secondo tempio, che è una tragedia, siccome il popolo ebraico aveva identificato il popolo, la città e il tempio, come tutt'uno ve l'ho già detto, la distruzione del tempio significava l'eliminazione della propria identità. E qualcuno degli intellettuali ebrei ipotizza che Dio abbia scelto i romani al posto di Israele, ha sostituito come suo popolo il popolo romano al posto di Israele. Sempre Flavio dice questo, un ebreo canonico a tutti i livelli, ma arrivano invece i primi discepoli di Gesù e si ricordano che Gesù aveva detto queste cose rispondendo agli ebrei: in 3 giorni lo riedificherò, ma ricordano anche la pagina di Ezechiele che abbiamo appena letto, e cioè che dalle fondamenta del Tempio al lato destro usciva un fiume d'acqua che avrebbe poi dato 12 frutti nelle 12 stagioni dell'anno. E questo lato destro viene riconosciuto nel colpo di lancia dato dal soldato a Gesù crocifisso, da cui uscirono sangue ed acqua. Sangue perché fino all'ultima goccia aveva mostrato la sua natura di vittima legale, perché la vittima era legale, se perdeva tutto il sangue veniva dissanguata totalmente. Ma da questo sacrificio portato fino al compimento nasceva l'acqua battesimale. Uscirono sangue ed acqua. E allora conclusero: non possiamo più fare riferimento a nessun tempio, perché con la crocifissione di Gesù e la vasca battesimale che lui ha messo a nostra disposizione, tutti noi siamo ormai dentro l'alleanza con Dio. San Paolo svilupperà ulteriormente questo tipo di intuizione. Poi sappiamo anche che la lettera agli ebrei è straordinaria nell'approfondire questa realtà, ma poi soprattutto le prime generazioni cristiane arrivarono al punto di dire: dunque non c'è più bisogno di tempio. Perché non c'è più bisogno di tempio? Perché essendo nati noi dalla vasca battesimale, noi siamo stati immersi nella sua morte e risuscitati con lui a vita nuova. E dunque, essendo risuscitati con lui a vita nuova, dovunque andiamo portiamo noi stessi, ma nel portare noi stessi portiamo lui col quale ci siamo completamente immedesimati accettando il battesimo. E arriverà Cipriano che dirà: lasciatela agli ebrei e lasciatela ai pagani, la preoccupazione di costruire le loro chiese, le loro basiliche, i loro santuari, i loro luoghi di culto. Noi dovunque andiamo, dal momento che siamo stati immersi col battesimo nel nome di Cristo, siamo il corpo di Cristo, siamo colui che presenta la realtà dell'alleanza per tutti i popoli della terra. Dovunque voi vi troviate, non preoccupatevi di costruire chissà quali luoghi appropriati per il culto, perché voi siete il Tempio del Signore. Riprendendo delle conclusioni che aveva già tratto San Paolo, voi siete il Tempio del Signore. E c'è il superamento totale. Ma, come succede spesso nella storia, a mano che cresce la comunità dei discepoli di Gesù, crescono anche le esigenze di ritrovarsi insieme fisicamente da qualche parte. All'inizio sono le semplici case delle famiglie, le domus ecclesiae, le case più o meno larghe che comprendevano, avevano più spazio. E poi piano piano si costruiscono delle case appropriate per celebrare insieme le lodi del Signore e il memoriale del pane spezzato e del vino condiviso. Queste cose si fanno sempre più, monumentali, poi arriva Costantino e trasforma le basiliche che servivano per l'amministrazione della giustizia e servivano anche per poter radunare la gente quando bisognava proclamare un editto del re o dell'imperatore, e le basiliche divennero il luogo per eccellenza delle comunità dei discepoli di Gesù, già al tempo di Costantino. Ma Costantino non fa altro che mettere la ciliegina sulla torta, perché già prima avevano tentato di allargare. Quindi quell'insegnamento di Cipriano è rimasto come un insegnamento così abbastanza astratto, ma concretamente già si cominciavano a costruire dappertutto questi luoghi di culto. Allora, vi ho fatto tutta questa storia perché uno si chiede: ma perché diamo tanta importanza alla dedicazione di un monumento alla fine, che è la Basilica di San Giovanni Laterano? Ecco, se c'è adesso la conoscenza di tutte queste precedenti, cominciamo a renderci conto che la Basilica Costantiniana diventa lo spazio in cui le ecclesiae, cioè le chiese di tutti i luoghi, più secondo le loro grandezze o meno, si incontrano. Sempre però tenuto conto che non è la costruzione in quanto tale la chiesa, La chiesa è un'architettura che deve contenere la ecclesia, e la ecclesia era la convocazione di tutti i battezzati, erano loro l'ecclesia. Dopo però c'è stato un cambiamento quasi qualitativo, abbiamo identificato la chiesa con la costruzione fisica e poi abbiamo perso un po' di vista la realtà che invece stava all'origine di queste chiese stesse. Comunque arriviamo a Giustiniano e troviamo Santa Sofia, che è tentativo greco e anche di orgoglio greco, dire: noi siamo la realizzazione dell'ideale di Mosè, perché mettiamo insieme tutta la nostra scienza, tutte le nostre conoscenze, tutte le nostre esperienze e creiamo la cupola di Santa Sofia, costruite in modo tale che non si possa vedere da quale finestra arriva la luce, perché le finestre sono nascoste e tu però sei immerso nella luce, perché così è il nostro incontro con Dio. Lui rimane inaccessibile, nessuno di noi vede la fonte di questa luce, ma siamo immersi comunque nella luce. Una idea architettonica straordinaria che io ho visto, e potreste andare a Istanbul, la vedete ancora, nonostante le manomissioni, si vede benissimo questo miracolo della cupola di Giustiniano. E così va avanti, diciamo, la tradizione della costruzione delle chiese finché non arriva Saint-Denis. Saint-Denis è il protettore di Parigi, non è Denis lei, è San Dionigi. E allora un abate intelligentissimo, non ricordo come si chiama, ma comunque forse qualcuno di voi lo sa, ha l'idea di costruire una chiesa che è tutta perpendicolare dall'alto, in modo da far cadere la luce e riempire di luce tutta l'aula in cui si ritrova la comunità orante. È lo stile gotico, il famoso stile gotico, che diventerà poi il punto di riferimento di praticamente tutte le cattedrali che nascono nel mondo cristiano europeo di quei tempi. Noi diciamo che il stile gotico, il referente per noi è l'uomo di Orvieto, ma un modo di dire, cioè, c'è qualcuno di voi che si intende di arte, si metterà a ridere, ma è così. Finché non arriva Brunelleschi e ci offre la cupola di Santa Maria del Fiore, che sembra non poggiare su nessun fondamento, e però regge come, ed è come una sorta di manifestazione del cielo sulla terra, per non dire proprio poi della cupola di San Pietro, di Michelangelo. Io vado a Roma a fare la tua sorella, diceva Michelangelo a Firenze, parlando con la cupola dei Brunelleschi: più grande sì, ma non di te più bella. Perché arriva l'intuizione della Rinascenza, e io non sono architetto, non sono esperto di arte, ma per farvi capire che la cupola dovrebbe indicare proprio ciò che era l'origine in Santa Sofia, cioè che il Signore è nella luce, ci inonda di luce, ma noi non potremo mai scoprire le sorgenti stesse della luce, perché Dio è, ma nessuno di noi può dire che cosa è. Quindi quando si entra in un contesto come questo, si entra quasi avvolti dalla luce, ma una luce che diventa tenebro, perché poi ci costringe a cadere faccia a terra per lo stupore che riceviamo da queste cose. Lasciamo stare il barocchismo, che è poi un'escrescenza, diciamo, ma di fatto di questo si tratta. Io ho detto, non sono storico dell'arte, non so cosa dire in queste cose, ma quando entro in un ambiente come questo, certo che mi sento tuffo al cuore, no? Si rimane a bocca aperta. Quando portai mia mamma a San Pietro, dissi: ma Guido, ma il paradiso non può essere mica diverso. Così la gente semplice dice. E Giorgio La Pira, quando noi contestavamo, eravamo ragazzi del 68, veniva a San Gregorio a trovarci, si dialogava un po'. Contestavamo il Vaticano, la Basilica di San Pietro, e poi il Bernini con tutta la parata delle colonne del Bernini. Lui ci fece parlare, dice: ma questo è tu. Disse una parolaccia, perché lui diceva una parolaccia, non capite niente. Dice: immaginate un africano che viene qui e che è appena uscito dalla sua capanna, non può non rivolgersi a Dio, no? Non non pensa a tutte le nostre contestazioni. Lui resta semplicemente avvinto dall'emozione. Beh, a questo pensavano i grandi artisti. Allora, diciamo, conclusiamo, perché ho approfittato, io mi chiedo magari sbatta un po' i piedi, ma ho approfittato per farvi capire perché tutta la Chiesa celebra questa basilica, che per sé è una figura architettonica fra tutte le altre, perché dietro c'è tutta questa storia. E se noi vogliamo restare all'interno della nostra tradizione, dobbiamo anche prendere atto che questi luoghi possono essere estremamente significativi. Non sono necessariamente contro la fede, ma possono portare ad un'esperienza molto, molto più profonda della fede stessa.
No, io ringrazio per l'excursus di Innocenzo, da partire dall'Antico Testamento fino ai nostri giorni, quindi tutt'altro. Ecco, lui partiva dall'immagine della luce, a me ha molto toccato invece tutta l'abbondanza di cui parla Ezechiele di quest'acqua, perché noi abbiamo letto un po' il testo sintetizzato, ma sarebbe stato bello leggere proprio tutti i versetti, perché quest'uomo che prende Ezechiele è una piccola sorgente che viene fuori dalle fondamenta del Tempio, dalla parte destra, ma poi diventa, si alza sempre di più, non c'è un'altra sorgente, non c'è un'acqua che viene da un'altra parte, no? E nasce da se stessa, si può dire. Allora si misura, questo uomo misura alle caviglie, poi alle ginocchia, e poi è un'acqua abbondantissima dove si può nuotare, ed è un mare, e queste acque abbondanti che poi sono il simbolo della vita piena, della pienezza della vita. Ecco, io le vedevo quando Paolo parla qui, non sapete che il Tempio di Dio siete voi, dice qui all'inizio, voi siete l'edificio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi. E pensavo proprio l'acqua che ci avvolge, siamo dentro, avvolti da queste acque che sono la pienezza della vita, perché anche qui è molto bello, perché dove scorre quest'acqua tutto diventa, non solo, come dice qua, le foglie sono medicine, poi tanti frutti, ma anche dove si ferma l'acqua produce quel sale che sanifica. Poi su tutte le rive, è bello il testo, ci sono reti, c'è una pesca abbondantissima, è l'immagine proprio della Chiesa, cioè mi veniva in mente che il Tempio sono queste acque. Sono queste pietre vive, pescate, pietre vive. Il Tempio è qualcosa di vivo, per questo che per me la dedicazione è sempre la celebrazione della comunità, la celebrazione della presenza viva. Ecco, mi veniva in mente appunto tra le tante cose la chiesa di Valle d'Acqua, dove si faceva la catechesi con i giovani, perché si vedevano proprio le pietre. Ecco, cioè era molto essenziale e parlava molto. E collegavo proprio questo, Innocenzo faceva riferimento appunto, qui siamo al capitolo 2 e poi c'è il capitolo della 19, dove appunto c'è questa ferita di lancia e c'è questa abbondanza di vita che esce, che è, che noi stiamo, nuotiamo sulla, cosa vuol dire questa abbondanza di vita, che è vivere, nuotare nella nuova vita, nella risurrezione di Gesù, starci, non si muore dentro tutte queste acque abbondanti, è tantissima, la vita che ci offre la risurrezione di Gesù, di fronte alla quale anche queste situazioni, ecco, così anche un tempio fatto di 46 anni è niente, o tutto quello che questo denaro, certo l'ira di Gesù esplode, perché anche, cioè, come si banalizza, cioè di fronte a tanta vita che sta presente lì nel tempio Gesù, si banalizza la vita in cambia valute, cioè imbrogliando, eccetera. Ecco perché anche il versetto alleluiatico dice: io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti per sempre. Ecco, io questo penso che è proprio la casa di Dio. Innocenzo diceva Betel, no? Questo riferimento a Giacobbe è proprio lo dice Gesù stesso, lui si riferiva al tempio del suo corpo. Quindi vedo che, per esempio, la dedicazione, la Chiesa, la vedo proprio come la celebrazione del corpo di Cristo, che è Cristo e capo e membra, cioè siamo proprio, ecco, tutti dentro questa risurrezione. Io vedevo che l'acqua, in fondo, è proprio lo spirito che sta dentro di noi, fuori di noi, lo spirito della storia, che è Dio stesso che la guida. E dentro a tutta questa abbondanza, ecco, si trova Ezechiele. Ezechiele che è il profeta degli esuli, anche qui lo vedevo bene, perché non c'è mai un momento che Dio si assenti. Anche quando viene distrutto il Tempio, la gloria di Dio va con gli esuli, cioè si accompagna a loro, la presenza di Dio è con loro, e quando ritornano, ritorna. E quindi non c'è un tempo, un evento dove non ci sia la presenza di tutta questa abbondanza di vita che è la risurrezione di Gesù. Lo vedevo così. Ed è grazie a questo spirito che noi siamo messi insieme per celebrare, che noi entriamo in comunione gli uni gli altri, conoscendoci, non conoscendoci, tutti i popoli. È molto bello il versetto che dice: un fiume rallegra la città di Dio. Fiume è proprio la vita, la vita che viene dall'acqua, dallo spirito. E quindi, ecco, è in fondo è anche la gioia della comunione. Poi l'Apocalisse direbbe tante altre cose su questa città che scende dal cielo, bella come una sposa. E quindi vedevo anche come l'attività che lo Spirito fa in tutti i credenti per, come dire, portare a compimento questo unica realtà, unico tempio che sarà tutta l'umanità, raccolta dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù e dall'annuncio del suo Vangelo, ecco che è questo. Quindi è la celebrazione di noi domani, di noi come comunità, come comunione, come corpo.
Non mi permette una cosa. No, nel senso che anche a me, appunto, mi ha sempre molto colpito questa descrizione di Ezechiele, e appunto leggendo proprio anche la vita del profeta, appunto, che vive in esilio, appunto, in una situazione in cui il tempio non c'è. E pensavo come questo possa essere tanto vero per noi oggi. Cioè, che cosa vuol dire oggi che il Signore è presente, proprio come diceva anche Madre Michele, è presente con gli esuli. E oggi io penso che veramente in tante cose che succedono anche nella nostra società è veramente una società appunto senza tempio, e nel quale si vive anche tanto dolore, tanta sofferenza. E in questo appunto quello che diceva Innocenzo quando parlava appunto di queste chiese in cui che vogliono testimoniare questa luce di Dio che viene, e penso appunto che è proprio un bisogno anche di oggi, del nostro tempo, quello di far vedere quest'acqua, come appunto quest'uomo che porta Ezechiele a girare attorno al santuario, e appunto è quest'acqua appunto nella quale si viene immersi, ma che non fa morire, anzi che risana tutto ciò che risana ciò che è malato, risana le acque. E allora appunto così una preghiera appunto perché questa comunità, questa nostra più piccola ma anche quella più grande che è la Chiesa, fatta appunto anche di tante persone a volte sconosciute, a volte piccole, possiamo essere appunto segno di questa vita abbondante in cui siamo stati immersi e siamo immersi ogni giorno. E anche appunto la tristezza del Signore di vedere che nel Tempio non c'è più questo, diciamo, forse in quel momento appunto Ezechiele senza il Tempio, senza le mura, eppure profetizzava, parlava di quest'acqua appunto che esce dal santuario, e questo santuario che non c'è era comunque una presenza di Dio in mezzo agli esuli, ma anche in mezzo a questi paesi, diciamo, pagani, ecco. E quindi forse appunto prego il Signore appunto che viviamo anche nella gioia di questo, perché poi comunque anche il gesto di Gesù è un dispiacere per questa immensa ricchezza di acqua, di vita che viene ignorata, diciamo, nello stesso Tempio.
Io mi sono fermata solo con la parola la frusta di cordicelle. Mi sono guidata un po' per Sant'Agostino, che lui dice così, fa tutta una lezione di questo, dice che questa frusta di cordicelle è la parola di Dio, che caccia via tutto dal cuore, che è il Tempio, il Tempio di Dio, il cuore della persona, ma che stava contaminato con tante cose, sentimenti, affetti disordinati, storie non concluse, ferite, eccetera. Tutto quello che sta dentro del Tempio del cuore, e è necessaria la potenza della parola di Dio che possa buttare via tutto questo, perché è necessario questo equilibrio, questo ordine. Quindi mi ha fatto pensare il significato di questa frusta di cordicelle, che dice anche Sant'Agostino che Gesù l'ha fatto con l'amore e correzione, amore e correzione, quindi non come un atto violento di Gesù, ma sì con la fermezza di ordinare, di aiutarci giustamente a scacciare tutto, perché qua dice tutti fuori, così rimane solo lui e il cuore della persona con questa intimità, perché con tutte queste cose non si può fare nessun incontro spirituale dentro, no? Io le chiedo al Signore questo, che la parola possa anche fare questo nel mio cuore. Sì.
Io ho riflettuto su questo essere tempio di Dio, perché non è una cosa scontata. io sono tempio di Dio, ognuno di voi è tempio di Dio, e ci vuole secondo me tanta grazia per entrare in questa consapevolezza, perché siamo tutti noi come il tempio di Dio, che poi creiamo il tempio di Dio, che può essere una chiesa fisica, che di per sé non ha molto senso se è vuota, sono le anime che la abitano che creano questo tempio, che animano questo tempio, che danno voce, preghiera, col dialogo col Signore. Però ecco, ritorno al mio interrogativo, non è scontato, e mi sono chiesta, perché io mi posso considerare tempio di Dio, è un grande onore, grande emozione, ma anche l'altro è il tempio di Dio, e nel momento in cui le nostre relazioni sono tante volte ferite, offese, difficili, nelle piccole nostre cose, ma poi nelle cose planetarie, mi chiedo, ma non ho veramente il senso che l'altro è il tempio di Dio, è la dimora di Dio, e quindi veramente ci vuole tanta grazia. Signore, deve seminarci proprio, scriverci dentro questa cosa, questa consapevolezza, questo che è anche un sentimento, non è solo una cosa che sappiamo, ma è proprio un sentimento, una passione. E infatti leggevo la preghiera dopo la comunione, che mi ha dato un po' questo che vi sto dicendo adesso. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la forza misteriosa dei suoi sacramenti, trasformaci in tempio vivo della tua grazia. E io aggiungo, con la tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Questa è una grande cosa, e io chiedo al Signore di sostenerci e di alimentarci in questo cammino, proprio con la sua grazia.
Io col mio tono ho riflettuto, diciamo così, questo incontro con il corpo del Signore. Cioè, credo che questo testo del Vangelo ci invita a riflettere, a comprendere che cosa significhi il contatto concreto che noi abbiamo con il corpo del Signore, con quel corpo e quel sangue di Cristo che riceviamo nell'Eucaristia. Da Suor Denise abbiamo il corpo di Cristo, da Madre Michela, il sangue di Cristo, concretamente nella celebrazione eucaristica che facciamo, dal sacerdote naturalmente quando è lui. E allora è interessante riflettere su questo corpo di Cristo che riceviamo. Ci aiuta il simbolismo di San Giovanni, del Vangelo di Giovanni. Il corpo di Cristo è il centro del culto in spirito e verità. Entriamo con il corpo di Cristo nel culto in spirito e verità. È il luogo della presenza divina, si potrebbero vedere i testi di Giovanni dove troviamo enunciato questo. È il tempio spirituale da cui zampilla l'acqua viva. E San Paolo ritorna sulla riflessione di questo corpo di Cristo. Il suo corpo è vivificato dallo spirito amore, è primizia del mondo nuovo, della nuova creazione. È il corpo in cui i cristiani si ricongiungono con il proprio corpo per formare un unico corpo, di cui lui è il capo, cioè il fondamento. Ecco, noi incontriamo tutto questo quando nell'Eucaristia comunichiamo al corpo di Cristo. E allora comprendiamo questo passaggio straordinario che fa Paolo, perché che noi siamo il Tempio di Dio non lo troviamo nel Vangelo, lo troviamo nelle lettere di Paolo. Cioè Paolo, attraverso l'esperienza spirituale del suo incontro con Cristo, del suo vivere la vita di Cristo, di avere Cristo che vive in lui la sua propria vita, riesce a sperimentare questa straordinaria analogia tra il corpo di Cristo e il nostro corpo. E quindi, diciamo così, il nostro corpo diventa partecipe, sia pure nei limiti creaturali, della realtà del corpo di Cristo, cioè diventa il centro del culto in spirito e verità che noi rendiamo a Dio, diventa il luogo della presenza divina, diventa il luogo da cui zampilla l'acqua viva, quella che Gesù ha promesso alla Samaritana, dice: se tu credi, zampillerà in te una fonte inesauribile di acqua viva. Il nostro corpo viene nel corpo di Cristo vivificato continuamente dallo Spirito. Infatti ci dice San Paolo: lo Spirito di Dio abita in noi e santo è il Tempio di Dio che siete voi. Non abbiamo bisogno di nessun processo canonico che certifichi la nostra santità, è certificata dalla presenza di Dio in noi. E questo è il primo punto. Poi un altro punto che mi ha molto colpito è quando Gesù, diciamo così, fa questa profezia che lo riguarda personalmente: distruggerete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Mi colpisce la forza della sua consapevolezza che io lo riedificherò. Mi colpisce il fatto che la sua divinità si rivela nella potenza e nella certezza di questa profezia: io lo riedificherò, io risorgerò. Ma il Vangelo ci certifica anche come la sua umanità, nonostante questa divina certezza, vivrà la morte come un grande dramma interiore ed esistenziale. Certo, perché è una morte sacrificale, certo perché sa che sarà una morte, diciamo così, che arriverà attraverso una passione impressionante, ma soprattutto perché ci vuole testimoniare con questo fatto che ha compreso e che condivide e che sa fino in fondo la drammaticità dell'esperienza della morte attraverso cui il credente deve passare, e che diventa un momento in cui vive un'estrema solitudine. Nessuno può raggiungerlo in quel momento se non Dio. E quindi ecco, credo che è molto umano, nello stesso tempo è fonte di speranza, di salvezza e speranza di risurrezione, questo fatto che il Cristo ha vissuto e la certezza della sua risurrezione come figlio di Dio, e questo è un dono che viene fatto anche a noi in quanto figli nel Figlio, ma non si è sottratto all'esperienza della drammaticità di questo passo. E quando chiede a Marta: credi tu che tuo fratello non morrà, che tuo fratello vivrà? È importante cogliere la forza, diciamo così, con cui Marta risponde: credo, e l'adesione fondamentale alla parola di Gesù: io sono la via, la verità e la vita, chi crede in me non morirà e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi, diciamo così, questa straordinaria umanità di Cristo e questo straordinario dono di certezza che Egli ci fa, facendoci partecipare alla sua santità, alla sua divinità. Santo è il Tempio di Dio che siete voi, e in questo Tempio riceviamo anche, diciamo così, questo dono di fede e questa certezza che dobbiamo coltivare, perché come dice San Paolo, se Cristo non è risorto, vale la vostra fede. Siamo di fronte a questa opzione fondamentale che dà il senso a tutta la nostra vita e la compiamo nell'esperienza della comunione con il corpo di Cristo, morto e risorto, che facciamo nell'Eucaristia.
Dell'intervento di Don Innocenzo e di quello di Madre Michela, soprattutto quando si è fermata sul libro di Ezechiele. Dio ha scelto il popolo e è andato via con gli esuli, non gli importava niente che avessero distrutto il Tempio, è andato via con gli esuli. E quindi la presenza di Dio è in mezzo agli esuli, quindi è in mezzo al nostro momento di adesso. Un'altra cosa che mi ha colpito, ma sarò brevissima perché siamo andati molto oltre, mi ha colpito che Gesù ha detto: avete fatto della mia casa un mercato, una speronca di ladri, a parte la cordicella e il fatto di tutto il resto. E in realtà mi è capitato di sentire recentemente qualcuno che diceva che l'Homo sapiens si differenzia da tutti gli altri esseri viventi non per il linguaggio, non per la parola, non per l'intelligenza, perché anche gli animali, ma dal fatto che l'Homo sapiens accumula, sa, ha accumulato e fa, e quindi fa un mercato di tutto, fa un mercato. E quindi mi sembrava una dimostrazione, insomma, che forse noi non consideriamo mai abbastanza, che il mercato è tutta la nostra umanità, il mercato ha distrutto la natura, sta distruggendo l'ambiente. Papa Francesco lo diceva, oggi Papa Leone l'ha di nuovo ripetuto. Quindi sì, noi siamo la Chiesa, ma siamo una Chiesa in mezzo a un'umanità, non so se riusciamo poi a redimere in questo senso.
Basta. Sì. Rapidissimo, no, effettivamente, appunto, Paolo dice: nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova. E effettivamente, appunto, Padre Innocenzo ne ha parlato a lungo, anche Michela Sfera, anche sul significato di essere tempio di Dio. A me, ecco, mi veniva da aggiungere solo che per essere tempio di Dio, e quindi per essere una parte di questa costruzione, e purtroppo abbiamo visto anche recentemente a Roma che le costruzioni cadono anche perché non hanno una coesione interna, ecco, anche appunto. Ma per essere tempio di Dio bisogna accettare di essere sostenuti da altri e di dover sostenere altri. E certe volte nella propria vita, nella mia vita, capita di essere sostenuti dalle stesse persone che poi magari bisogna sostenere, o viceversa. È un'esperienza molto continua e credo che questa però anche la bellezza di questa costruzione, che non può crollare proprio perché è viva. Mentre le pietre si seccano, screpolano e cadono, noi abbiamo questa vita interiore vicina o comunque allargata. In tante occasioni capita di appoggiarsi e in questo modo di non cadere, anzi di essere qualche cosa che qualcun altro può vedere e raggiungere.
Se non ci sono altri.
Giovanni fa notare una cosa, che il luogo di culto rispecchia la nostra vita di fede.
Ma una cosa mi ha chiamato l'attenzione. Abbiamo sentito da Innocenzo, no? Gesù identificò se stesso con il Tempio. Allora oggi, nella liturgia del sabato, l'Evangelo mi ha chiamato molto l'attenzione, perché ho detto, guarda, questa è la Chiesa. L'Evangelo è di Luca, ma dice una cosa che mi ha toccato profondamente, perché si identifica molto bene col gesto di Gesù. Quando dice, i farisei che erano attaccati al denaro ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Se Gesù si identificò con il Tempio, con che Tempio questi farisei si sono identificati? Per non andare a lungo, no? E allora anche mi pongo un'altra domanda. Con che Tempio noi ci identifichiamo? Perché mi è venuta adesso, sentendo l'intervento, ma una cosa molto interessante. Gesù non si sottrae del nostro Tempio, al di là di tutto quello che possiamo fare. È sempre presente, ma non accetterà mai quello che non è del Padre. E è proprio il gesto che ha fatto. Quindi la identificazione è la qualità, il zelo per il quale io mi pongo davanti a Dio. Ma se non mi identifico con Lui, con le cose di Lui, qual è la qualità della mia vita? Quale Dio veramente seguo? È molto chiaro, no, la parola. E allora la vera alleanza che abbiamo sentito anche, che il profeta Geremia ci ha annunciato, che non si celebra più nel tempio di pietra, in questa struttura fredda, ma nel nostro cuore. Allora anche la liturgia di oggi, di questa domenica, è un grande invito, come la parola di ogni giorno, a questo richiamo dell'amore del Padre, che ti dona assolutamente tutto, appunto di dire, voi siete il Tempio di Dio. Ma in noi chiediamo proprio la grazia dello Spirito, perché è proprio lo Spirito di Dio che ci può donare questa profondità, di questa dilatazione del nostro cuore, perché possiamo veramente annunciare che è questo che il Signore ha fatto. Se siamo Tempio, per mezzo di ciascuno di noi, il messaggio di amore del Padre si manifesterà.
Grazie. Bene, abbiamo fatto un'esperienza di Tempio, perché come pietre vive abbiamo ascoltato, abbiamo condiviso e adesso cantiamo proprio con gioia questo. Un fiume rallegra la città di Dio, e questo fiume è proprio la vita piena che ci dona Gesù con la sua morte e resurrezione.
Città di Dio.
città di Dio.
Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Un fiume allegra la città di Dio. Preghiamo. O Dio che con pietre vive scelte, prepari una dimora eterna per la tua gloria, continua a infondere sulla Chiesa la grazia che le hai donato, perché il popolo dei credenti progredisca sempre nella edificazione della Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.